gli incontri di Rete 1.
Bentrovati e ben ritrovati da Michela Daghini per incontrare il nostro ospite. Ve lo presento subito, è un giornalista, un reporter di guerra, uno scrittore. Per anni ha lavorato come indipendente sugli scenari di conflitto in Medio Oriente e in altre aree del mondo, raccontando non solo i fatti ma anche le logiche, le narrazioni e le illusioni anche che ruotano attorno appunto ai conflitti. Accanto al reportage ha sviluppato una riflessione critica sul linguaggio dell'informazione che porta avanti anche nel suo spazio online Faccia da Reporter. Ha pubblicato diversi libri ed è approdato al romanzo con la sua ultima prova letteraria, che è Una trascurabile inquietudine. E parleremo anche di questo. Sono pagine in cui tornano le domande radicali, le grandi domande che attraversano tutto il suo lavoro, ma anche l'esistenza, la sua esistenza e quella di tutti noi. Il nostro ospite è Gianluca Grossi. Lo incontriamo. Allora, benvenuto Gianluca Grossi.
Buongiorno Michela, lascia che ti dica che mi fa molto piacere essere ospite questa mattina in casa tua.
Anche a noi fa molto piacere. Buongiorno, siamo molto contenti anche perché questo è un libro che rimette un po' in discussione le dimensioni esistenziali che appartengono a ognuno di noi, i grandi temi della vita, li rimetteremo in discussione assieme attraverso le tue pagine, attraverso il protagonista del tuo libro che si pone grandi interrogativi, per dirne uno, il senso della vita e il proprio posto nel mondo.
Certamente, il protagonista di Una trascurabile inquietudine si chiama Magnus Ross. No, è un uomo ordinario, un uomo comune, anzi direi che addirittura una sorta di antieroe. E un giorno scopre, o intuisce perlomeno, di avere un destino. Scopre improvvisamente che la sua vita ha un senso, ha un obiettivo, no? Vive in una città che si chiama Levantia, è una città immaginaria, ma potrebbe essere benissimo la città nella quale abitiamo. Si occupa di scrivere per un quotidiano degli articoletti, cura una rubrica di minuzie, di trasformazione delle sue osservazioni del reale, del quotidiano, in parole. E ha un certo successo e di pubblico. Un giorno gli cade sulla testa una tegola di proporzioni spropositate e questo è il suo incidente professionale, sul quale lui si interroga senza trovare alcuna risposta. Perché è capitato a me? Ma questo incidente professionale non è ancora nulla se paragonato a ciò che il protagonista Magnus Ross comincerà a capire in seguito attraverso la decifrazione di alcuni segni della realtà. Diciamo che il protagonista è, come dire, è una persona che teme che sia sempre in agguato qualche disgrazia personale, che gli possa capitare una malattia in qualsiasi istante.
È ipocondriaco.
E questa ipocondria, ecco, lo spinge a leggere in continuazione segni, segnali e simboli. Va bene. Stavo dicendo che la sua catastrofe personale non è ancora nulla se paragonata all'intuizione di qualcosa di più grande e di ben più minaccioso che, secondo lui, si sta per abbattere sulla città di Levantia e sui suoi personaggi. Il problema è che in questa città la gente vive ormai affrancata dal dubbio e ancora di più affrancata dalla tragedia, dal senso del tragico. In una città come questa, qualsiasi inquietudine, ecco, per tornare alla tua domanda e al titolo, qualsiasi inquietudine non può che essere trascurabile, percepita come trascurabile. E ancor di più, direi, chi osa manifestarla e condividerla con gli altri, chi osa sollevarsi, è condannato a fare una fine che può essere soltanto ridicola.
Tra l'altro Magnus Rost è il protagonista del libro e la narrazione è in terza persona, lui ti assomiglia molto e in qualche modo affronta le grandi domande che hanno accompagnato il tuo lavoro in questi anni nelle zone calde del Medio Oriente e anche in altre parti del mondo. Per la prima volta però proponi riflessione pura e quindi le grandi domande. Una di queste è il senso della libertà. Vorrei prima chiederti però, visto che è il primo romanzo, come hai organizzato la scrittura? Intanto quanto ci hai messo a scriverlo? Perché sono 470 pagine, è un romanzone. Questa volta non eri più sul fronte di guerra, eri in un contesto più tranquillo e ti sei dedicato a tempo pieno a questo libro. Diciamo, la tua testa era lì.
Certamente, mi alzo molto presto il mattino alle 5, quindi il tempo di bere un caffè, fare una colazione, poi iniziavo a lavorare fino a quando mi riusciva possibile. Diciamo che l'inizio del lavoro di scrittura era sempre determinato e lo rispettavo. Tuttavia è stato indispensabile, credo che lo sia sempre, la disciplina. Incatenarsi alla sedia, perché scrivere è non soltanto difficile, ma è una sofferenza, è davvero una sofferenza. La fatica prodotta dal rapporto con la pagina e con la forma che le parole prendono sulla pagina. C'è una fatica mentale, ma non escluderei il lato fisico della fatica prodotta dalla scrittura. E quindi una bella catena ogni giorno che mi avvolgevo attorno al mio corpo e che mi toglievo soltanto quando concludevo di aver fatto almeno per quella giornata il mio dovere di scrittore.
Ecco. Quindi molte ore di scrittura e di postura statica abbastanza alla scrivania. E poi però il nuoto.
Beh, poi evidentemente lo spazio concesso a questa esigenza vitale di entrare in acqua. L'acqua lacustre, siccome ho scritto questo libro a Lugano, l'acqua del lago di Lugano, una parte del lago di Lugano, questa parentesi è concessa al tempo trascorso immerso nell'acqua, nuotando, circondato dal silenzio degli esseri umani, addirittura dall'assenza degli esseri umani, ma dalla presenza della natura. E quindi ecco che per me nuotare nel lago mi porta a compiere l'esperienza di essere parte non disturbante, perché ormai presenza conosciuta agli abitanti, agli animali che abitano quel pezzettino di riva, insomma, ecco, presenza che non creava disturbo dentro il lago, e questo lo faccio tutto l'anno, evidentemente proteggendomi con una muta quando le temperature sono più basse, perché non entro senza muta nelle acque gelide poi del mese di gennaio, dei mesi di gennaio e febbraio.
Che momento è quello del nuoto per te, Gianluca Grossi? Un momento di distacco, di meditazione, di riflessione?
È l'esperienza di appartenere allo spazio che mi circonda. Ecco, davvero, se dovessi riassumere come sto facendo con una parola l'esperienza che compio immergendomi nel lago, mi capita quando non sono qui di farlo al mare, ma immergendomi comunque nell'acqua, questa esperienza è quella dell'appartenenza. Appartengo a ciò di cui sono fatto, a ciò che costituisce la mia natura. Cioè appartengo a tutto ciò che mi circonda e in particolare a questo elemento fondamentale che è l'acqua.
Ecco, invece l'inquietudine del titolo, una trascurabile inquietudine. L'inquietudine è uno spazio necessario del pensiero, ci tiene svegli, ci tiene attenti, tiene desta la nostra attenzione sul presente. Cos'è l'inquietudine per te?
L'inquietudine è come la paura, è il sentimento della paura. Tendiamo a farne a meno, pensando che, tenendoci lontani dall'inquietudine, la nostra vita si presenta sotto una luce più accomodante, più invitante e finisca con l'essere più vivibile. Lo è senza dubbio a livello superficiale. Preferiremmo tutti non provare inquietudine alzandoci dal letto la mattina o coricandoci la sera o durante la giornata. L'inquietudine è innanzitutto un grande tema della letteratura interessata all'essere umano. Lo è stato in particolare poi nel secolo scorso, dall'inizio del secolo scorso per gli anni, diciamo fino alla prima metà direi del secolo scorso, come elemento letterario, proprio di interesse di espressione letterario. Dopodiché l'inquietudine, se affrontata, quindi se non evitata come esperienza, può diventare una compagna di vita che ci porta a intravedere delle manifestazioni della realtà e anche delle manifestazioni del nostro essere dentro la realtà che altrimenti ignoreremmo. Certamente non è una compagna docile e nemmeno facile da portarsi appresso, perché impedisce ogni forma di consolazione alla quale pure come esseri umani abbiamo pienamente diritto. Ma ecco che, concessa l'entrata nella nostra vita all'inquietudine, siamo piuttosto portati a ricercare nella nostra esperienza dello stare al mondo tutto ciò che contraddice la consolazione, tutto ciò che di fronte alla possibilità di sentirci consolati da una spiegazione, da una riflessione, ci porta invece a rifiutarla e a cercare oltre.
Ha un posto importante nella tua vita l'inquietudine?
Direi che me la porto dietro da sempre, ecco, ma che poi soltanto, diciamo, più tardi è diventata un oggetto di riflessione da parte mia. La sentivo, mi ha portato a compiere il mestiere che ho fatto, addirittura, e non lo escludo a questo punto, come fuga da me stesso. Non possiamo escludere questa possibilità. Ma mi ha portato a fare il mestiere che ho fatto per tanti anni come impeto, spinta all'avventura.
È un po' così che hai iniziato il tuo percorso, diciamo, sul posto, nelle zone calde, una sorta di ricerca di azione, di emozioni forti.
Sì. E vedi, da sempre, davvero da sempre, ero convinto che io, da grande, come si dice, avrei fatto il cronista. Cioè, avrei svolto il ruolo di colui, nel mio caso, che di fronte al compiersi, al prendere forma della realtà, la trasformava in un racconto da condividere con chi questo prendere forma della realtà non poteva vederlo, perché stava facendo giustamente altre cose.
Lo pensavi già da piccolo?
Sì, ma davvero da piccolo già io dicevo: farò questo mestiere, farò questo lavoro, andrò a vedere le cose che capitano e poi le racconterò agli altri. Ecco, quando si è trattato poi di parlare chiaro, quindi di mettere in pratica questo desiderio, la voglia, il desiderio di avventura, quindi di essere sempre al contatto con la realtà, di essere sempre sul terreno, come dire, il più complesso, difficile, sporco possibile. Ecco, questo desiderio si è trasformato in una decisione, cioè partire per raccontare i conflitti, le guerre, che in quel periodo di tempo in cui io presi questa decisione, erano una presenza costante nell'attualità. Si parlava quasi soltanto di quello. E io decisi di buttarmi in questa straordinaria avventura proprio per compiere, per essere il protagonista di un'avventura individuale.
Per essere là dove le cose accadono.
Certamente, e poi registrarle con la telecamera e poi comporle in un racconto da condividere, da offrire agli altri che non potevano compiere la mia stessa esperienza, ma che io pensavo erano comunque interessati a compierla, quindi erano interessati a sapere che cosa succedeva lontano dallo spazio dentro il quale la loro vita prendeva forma.
Ecco, Gianluca Grossi, quindi dopo anni da reporter, proprio svolgendo la professione che sognavi fin da bambino e quindi quella che ci hai spiegato di essere sul posto per condividere una narrazione, hai deciso di cambiare registro perché hai scelto di scrivere un romanzo. Questa decisione, questa necessità di cambiare registro è dovuta a un momento di passaggio esistenziale o alla necessità di un diverso tipo di narrazione?
Sì, direi di sì. Direi che è la conseguenza della ricerca di un modo a me più consono di raccontare la vita e la realtà. Credo che sia il frutto di una serie di pensate, no? Con le quali mi sono confrontato per giungere a trovare un modo che mi corrispondesse per raccontare l'essere umano, cioè me stesso, i miei simili e le azioni di cui sono capaci. Come reporter impegnato in zone di guerra, di conflitto, di disastri, dove la violenza si scatenava costantemente, ho accumulato un numero di esperienze immenso. Ho visto e osservato l'essere umano compiere le azioni di cui si rende capace nell'istante in cui è lasciato libero di scatenarsi. E in guerra l'essere umano si presenta a chi lo osserva in una, direi, trasparenza radicale. Soltanto in guerra e forse in qualche rara, altra rarissima occasione della nostra vita. Soltanto in guerra l'essere umano ci permette di guardargli dentro, diventa possibile guardargli dentro oltre ogni ipocrisia, oltre ogni sotterfugio al quale ricorriamo per bene o male convivere con gli altri.
Anche perché la guerra tira fuori il peggio dell'umano.
Il peggio e il meglio.
Anche il meglio.
Gli estremi, che poi sono gli estremi di un cerchio e quindi esistono o non esistono e sono ovunque. In guerra gli estremi cessano di essere estremi e giungono a coesistere in una sorta di possibilità. Cioè il peggio e il meglio di cui siamo capaci diventano l'espressione di ciò che è possibile fare. E per arrivare a considerare davvero il nostro agire in guerra è indispensabile congedarci dalle categorie alle quali siamo soliti ricorrere, il bene, il male, la morale. Ricorriamo a queste categorie perché sono le ultime, le sole che di fronte a uno scatenamento della violenza, al disorientamento, allo spaesamento che la violenza, in particolare della guerra, produce, queste categorie sono le sole che ancora ci offrono un minimo di possibilità di orientamento nella realtà. Sono un fragile come sestante che ci permette di orientare la nostra navigazione. E quindi diciamo questo è bene e questo è male. Osservato all'interno della guerra, l'essere umano è ormai lontano da queste categorie. Per capire chi diventiamo in guerra è indispensabile rinunciare a queste categorie perché esse costituiscono un freno, un limite che ci poniamo, oltre il quale però c'è ancora molto, moltissimo da capire. Cioè, al di là delle categorie del bene e del male, noi riusciamo a cogliere, a prendere la misura del possibile. Riusciamo a capire che all'interno del catalogo delle azioni dell'essere umano, tutto è possibile. E questa esperienza si compie in guerra.
Quindi in situazioni estreme saltano tutte le categorie attraverso le quali leggiamo la realtà nella vita quotidiana, in una normalità che ci può appartenere, appunto nella vita di tutti i giorni e si assumono altri parametri.
Assolutamente, credo che se vogliamo davvero capire non le ragioni di una guerra piuttosto che dell'altra, o le ragioni di una parte belligerante piuttosto che dell'altra parte belligerante, se vogliamo capire oltre la spiegazione politica o geopolitica, strategica, militare, tattica, eccetera, se vogliamo capire davvero, allora ecco che dobbiamo dare il benvenuto a quella parola di cui parlavamo prima, l'inquietudine. Se noi accettiamo di essere accompagnati da questo sentimento che ci scuote dal profondo e che a volte addirittura arriviamo a percepire come minaccioso, se noi accettiamo di essere accompagnati dall'inquietudine, quindi da qualcosa che rinuncia a qualsiasi punto di riferimento, ecco che compiamo all'interno della guerra un'esperienza che riguarda l'essere umano in sé, cioè l'essere umano sottratto all'assegnazione del ruolo dei buoni oppure del ruolo dei cattivi, all'assegnazione dell'appartenenza a questo popolo piuttosto che a quest'altro popolo, all'assegnazione del battersi per questa causa piuttosto che quest'altra causa.
Facci un esempio di un personaggio che, o una persona, un incontro che hai fatto durante il tuo lavoro sul posto di guerra e che magari ti ha aiutato ed è stato estremamente generoso nei tuoi confronti, ma magari anche lui aveva ucciso, ad esempio.
Io sapevo di avere un autista che in un'occasione ha compiuto una manovra con la sua automobile che ha evitato che noi finissimo crivellati dico noi, cioè io, l'autista e un collega francese, finissimo crivellati di pallottole. Ora, io provai un'immensa gratitudine nei confronti di questo autista e provai davvero il sentimento che qualcuno può provare soltanto nei confronti di qualcuno che,
Ti salva la vita.
proprio così, quando venni a sapere, perché lo venni a sapere soltanto dopo, che quando non faceva l'autista, quest'uomo era considerato un cecchino eccellente. Io mi trovai di fronte a due possibilità. Fingere di non averlo sentito, quindi fingere di non disporre di questa esperienza, cioè di non conoscere quest'altro lato del mio autista che mi aveva salvato la vita, oppure consegnarmi all'esperienza sconosciuta, all'avventura sconosciuta che approfondire questa sconoscenza avrebbe sicuramente prodotto. Potevo finire in pezzi, potevo finire con l'odiare questo uomo. Avrei potuto, non lo so, denunciarlo, ma a chi in guerra? A quale polizia, a quale autorità? Sì, venni a sapere che quest'uomo faceva il cecchino e sparava su tutti. Non faceva distinzione fra combattenti e civili, aveva la sua postazione, che guardava su uno stradone, su un viale, che costituiva per gli abitanti di un quartiere il percorso obbligatorio per accedere a dei viveri. Questi abitanti di un quartiere dovevano attraversare il viale per accedere e ricevere dei viveri e poi tornare indietro. Ed è su questo viale che il mio autista puntava il cannocchiale che aveva montato sul suo fucile di precisione. Ecco, io accettai di consegnarmi a questa informazione supplementare che riguardava quell'uomo per il quale, nei confronti del quale provavo una sconfinata riconoscenza. E non fu un viaggio facile e nemmeno breve. Impiegai anni per venire a capo di ciò che avevo scoperto e per in fondo concludere con un pensiero fragile ma almeno definitivo per quel almeno per il momento, concludere ciò che io pensavo di quella persona. Ebbene, io arrivai a non escludere che, messo nelle circostanze necessarie e sufficienti, come si dice, quindi calato dentro quella stessa realtà, non potevo escludere che io medesimo, io stesso, avrei fatto la stessa cosa.
In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always, always. Here I am and I take my time, here I am and I wait in line always, always.
Una trascurabile inquietudine è il titolo del romanzo di cui stiamo parlando, è il primo romanzo di Gianluca Grossi che si è sempre dedicato alla saggistica o al reportage di viaggio dalle zone di conflitto. Dicevamo che il protagonista è Magnus Rost, che chissà come mai un po' t'assomiglia, è un giornalista anche lui. Una delle questioni che accompagna questo romanzo e che ha attraversato gli anni che hai passato sul fronte riguarda una doppia chiave di lettura della vita che forse si può alternare o forse ci può mettere sempre in discussione, sempre in un ambito di inquietudine, ovvero lui si chiede se la vita si possa scatenare di colpo nei nostri confronti e metterci in ginocchio. Lui viene demansionato e la vita comunque per lui cambia improvvisamente e completamente, oppure se comunque qualsiasi cosa accada la vita farà ciò che vuole di noi. Sono due visioni che gli arrivano da due genitori che la vedono in modo diverso forse, ed è un interrogativo che lui si porta dietro.
Assolutamente, sì, è parte del suo carattere divertente. Io non è un libro sulla guerra, è una storia diversa. E ho la fortuna di avere alcuni lettori che mi hanno scritto, anche mi hanno detto, che si sono divertiti.
Perché c'è anche molta ironia.
Certo, il narratore esercita un'ironia spietata nei confronti del personaggio principale. E senza ironia non c'è vita, e questo lo riconosco io per primo, in particolare senza autoironia. Ecco, ma l'ironia del narratore nei confronti del personaggio è una forma anche di...
Di autoironia.
Sì, di autoironia, perché in fondo dicevi, ma questo personaggio ti assomiglia? Ma mi assomiglia come può assomigliarmi la lista della spesa, che può dire tutto e nulla di me. Dipende dal punto di vista.
Diciamo che si pone le domande che tu gli hai posto.
Assolutamente, ma io non rifiuto l'idea che il personaggio possa assomigliarmi, anzi mi piace moltissimo. Ora, Michela, per tornare alla tua sollecitazione, risponderò in questo modo. Siamo innanzitutto figli di chi ci ha messo al mondo. Siamo la nostra, diciamo, la prima definizione che possiamo dare di noi stessi è di essere stati messi al mondo da qualcuno. E questo, scusate se è poco, è tantissimo. È una parte che determina o comunque dà forma alla nostra vita, alla nostra esistenza in una dimensione che credo molto spesso ci sfugge perché vogliamo che ci sfugga. Se pensassimo davvero e con una certa regolarità a quanto dei nostri genitori è in noi, rimane in noi, cominceremmo a considerare con un certo scetticismo la convinzione di essere le persone che siamo volute diventare. Ora, Magnus Rost dice: io sono figlio dell'intuizione apocalittica nei confronti di ciò che la vita avrebbe riservato a me, che esprimeva mio padre. Il padre, il papà di Magnus, guardava alla vita come a una minaccia sempre sul punto di scatenarsi. Innanzitutto aveva la certezza che si fosse scatenata su di lui, perché il papà del protagonista, che lavorava all'ufficio delle imposte, nonostante si fosse impegnato in ogni modo, non aveva mai ottenuto la promozione che riteneva gli spettasse di diritto. Ora, come tutti i genitori, credo, facciano, aveva poi proiettato questa sorta di convinzione che il destino ce l'avesse con lui e con il Rost, e quindi anche con suo figlio, l'aveva proiettata sulla sua creatura. La madre, invece, guardava alla vita come a una manifestazione inevitabile di cose, di accadimenti. E dice, la vita fa, diceva quando il protagonista era piccino, diceva la vita fa ciò che vuole. Ecco che nel protagonista queste due anime sono in continuo, rapporto. Si interrogano continuamente e quando una sembra spuntarla sull'altra, ecco che accade qualcosa che invece dà ragione all'altra, che torna ad avere il sopravvento sulla prima. Chi siamo davvero? Quale parte ha nella nostra esistenza la necessità? Cioè, accade qualcosa nella nostra vita per necessità? Questa è una grande domanda. È una domanda che possiamo solo affrontare, ma non credo che esistano risposte a questa domanda. Quanto è necessario di ciò che accade nella nostra vita? E sull'altro versante, che cosa possiamo fare della nostra vita? Qual è la libertà che ci viene concessa? Il protagonista del romanzo, Magnus, a un certo punto matura una sua idea e dice: vuoi vedere che nell'istante medesimo in cui usciamo dal ventre materno e veniamo messi al mondo, accendiamo un'aspettativa, accendiamo una attesa, e ciò che faremo della nostra vita sarà o cercare di corrispondere a questa attesa che si è accesa nell'istante in cui abbiamo respirato per la prima volta, oppure fare di tutto per ignorarla. Questo è il pensiero che prende forma ad un certo momento della narrazione nel protagonista. E da lì poi accadranno delle cose che potranno più o meno dargli ragione, incoraggiarlo a continuare su una strada piuttosto che sull'altra.
È un po' l'antico interrogativo: siamo padroni della nostra vita o siamo semplicemente nelle mani di un destino già scritto? La vita comunque farà ciò che vuole di noi, ciò che quell'aspettativa ha previsto.
Sì, e c'è il destino, può essere scritto anche con la D minuscola. Perché davvero possiamo considerare destino anche soltanto degli atteggiamenti, delle posture, dei piccoli tic che ereditiamo dai nostri genitori. Ma se ci mettiamo a considerarli, se ci prendiamo il tempo, come io credo ho deciso di concedermi il tempo per riflettere su queste cose, su questi argomenti. E lo sto facendo e mi diverto moltissimo. Ma vedi, Michele, il destino, con la D maiuscola, è tutto ciò che ci ha influenzati durante il tempo trascorso con i nostri genitori, se abbiamo avuto la fortuna di trascorrere del tempo con i nostri genitori. Quando ancora qualche giorno fa qualcuno mi diceva: sei tutto tuo padre. Dico: ma come? Ma sì, come stai seduto, come tieni le mani sul tavolo. Basterebbe questo per interrogarci su quanto delle persone che siamo sia farina del nostro sacco, per dirla semplicemente, oppure qualcosa di ereditato.
vissuto anche dei nostri genitori, secondo le nuove frontiere dell'epigenetica, noi ci portiamo dietro anche il vissuto dei nostri genitori, nel DNA, dentro al nostro corpo, le loro paure, i loro timori, le loro aspettative, le loro sofferenze, le loro gioie, per cui quanto pensiamo essere nelle nostre mani, magari invece già molto profondamente condizionato da ciò che ci ha preceduto, no? E quando dicevi anche assumere le posture, alcune espressioni, alcuni modi di fare dei genitori, qualcosa ci è stato trasmesso, che lo vogliamo o no, che ce ne rendiamo conto oppure no.
Certamente, trovo che ne hai dato una descrizione precisa e davvero assolutamente comprensibile. E per questo ti ringrazio, perché sulla base di questa tua descrizione io posso indicare ciò che, detto questo, mi interessa in modo particolare e che nel volume la trascurabile inquietudine prende il suo spazio. Detto questo, su ciò che noi prendiamo o che in noi è già trasmesso da chi ci ha messo il mondo, eccetera, noi siamo in grado di individuare lo spazio della libertà. Detto tutto questo, considerato tutto ciò che noi ci portiamo appresso, che non dipende da noi, ecco che arriviamo a capire molto meglio tutto ciò che costituisce lo spazio all'interno del quale la libertà che ci è data, può esprimersi.
Quindi quanta libertà abbiamo in realtà?
La quantificazione è la conseguenza della decisione che ciascuno di noi prende in relazione all'utilizzo che intendiamo fare della libertà. Quanta libertà abbiamo? Beh, direi infinita, se decidiamo di essere accompagnati dalle conseguenze che l'esercizio della libertà comporta. Essere liberi ha un prezzo, ci presenta un conto da pagare, evidentemente. Più desideriamo essere liberi e più questo conto diventa salato. Ora vediamo che la dimensione di questo conto da pagare, beh, dipende da noi. Siamo pronti a pagarlo, abbiamo le risorse per pagare questo conto, per pagare il prezzo della libertà? Beh, la risposta dipende da noi. La libertà esercitata a un grado, non direi ancora massimo, ma comunque ad un grado elevato, conduce innanzitutto alla solitudine. Non è poco, non ne sono capaci tutti.
Vorrei leggervi uno dei messaggi che ci sono arrivati, che dice, per continuare la riflessione proprio sulle tematiche che stai affrontando con noi. Buongiorno, Grossi è in gamba, preso da suo papà, parlare di guerra.
Cosa dicevo? Io ringrazio questa persona, ma cosa significa ha preso da suo papà? Innanzitutto è una frase che mi commuove perché ricorda mio papà, Plinio, che non c'è più, ma evidentemente, ma quindi ringrazio proprio per ricordare mio padre, ma ringrazio anche per confermare ciò che dicevamo prima, Michela. Siamo anche coloro che ci hanno messi al mondo e lo resteremo finché la memoria di coloro che ci hanno messo al mondo sopravviverà in qualcuno. È inevitabile, ma trovo che sia anche bellissimo. Ma è una dimensione che, a mio parere, è importante indagare, anche soltanto dal punto di vista letterario.
Indagare l'inquietudine sempre. Allora iannacci e poi torniamo a parlare con Gianluca Grossi.
Che scusa? Ma mi vero quinta? Du me amis. Okay. era andata a far bagno. No, sui stradoni. Per andare dallo scalo. E vabbè. Era lì. E l'amore. E l'amore lo colpì. E portava i scarpe del tennis. E parlava di perle. Rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. E portava i scarpe del tennis. E aveva due de buon. Era il primo meno via, perché l'era un barbo. Un bel dì, che era l'Andrea parla de per lui. L'aveva vista passare, bianca e rossa. Che pareva il tricolore. Sì, ma lui ne stava un po' di parlare. E portava i scarpe del tennis. E parlava di per lui. Ricorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Portava i scarpe del tennis e aveva due de boom. Era il primo meno via, perché era un barbo.
È sempre commovente questo brano di Iannacci. Ricordo quando c'era Paolo Iannacci qui in studio, si commuove sempre, ovviamente, perché era proprio il momento in cui si invertono i ruoli, no? E il genitore diventa in qualche modo figlio, e il figlio se ne prende cura. Stiamo parlando di questo libro, Una trascurabile inquietudine, il primo romanzo di Gianluca Grossi. E tra le altre tematiche c'è anche quella che riguarda la necessità di lasciare una traccia. È come se tu a un certo punto avessi sentito che riportare, fare il reporter, raccontare, narrare ciò che accade nei luoghi caldi, raccontare la guerra, è come se non ti bastasse più adesso. E avessi sentito la necessità di affrontare in modo diverso questa narrazione, di soffermarti di più a riflettere su alcuni grandi temi che si sono imposti, alcuni li abbiamo affrontati. E c'è anche quest'idea del lasciare una traccia.
Sì.
E quindi è come se tu ti chiedessi, in fondo, davanti agli orrori della guerra, noi, a parte raccontarla, in che modo ci rendiamo utili? Perché di fatto la possiamo raccontare, ma non la fermiamo.
Sì.
E quindi la necessità di lasciare un segno, che è una questione che si pone anche Magnus, il protagonista, una grande questione.
Sì.
Lui infatti si sofferma anche molto su questo gesto violento di una donna che uccide il marito nel letto, ed è come se lui si chiedesse se in fondo questo è un modo per lasciare una traccia, o comunque per lasciare un segno, seppur in negativo, nel peggiore dei modi possibili, ma in qualche modo ha inciso sulla realtà.
Sì.
Torniamo su quest'idea quindi del lasciare una traccia, lasciare un segno, raccontare la guerra non ti bastava più.
No, non mi bastava più, e penso di avere il diritto di occuparmi anche d'altro, il diritto anche, diciamo, nei miei confronti, per carità, nessuno mi ha mai costretto a fare nulla e a raccontare la guerra, l'ho sempre voluto fare per me stesso, ma credo di, ecco, avere avuto già da sempre, e di avere oggi probabilmente con un'urgenza ancora maggiore, la necessità di riflettere su altri temi o di prendere l'essere umano come argomento, come tema al quale dedicarmi, ma l'essere umano non necessariamente immerso dentro una situazione di guerra.
Questa mi scuso se ti chiedo di dircelo in breve tempo, perché siamo già arrivati in un baleno, in
siamo
un soffio
vedi?
Alla fine.
Peccato, e potremmo continuare fino a domani, invitare tutti gli amici che ci ascoltano da casa.
E aprire anche il dibattito sulla Russia.
Ma su tutto, su tutto. L'importante è parlarsi, discutere. Una parola, tutti quanti nella nostra vita, in un momento piuttosto che nell'altro, ci chiediamo qual è la traccia, qual è il solco che abbiamo lasciato sul reale. Qual è la traccia del nostro essere passati di qua? È la domanda che si fa il protagonista del romanzo, Magnus Rost, e che credo ci facciamo tutti. Una trascurabile inquietudine, permettimi di segnalartelo, è stato edito da una piccola casa editrice indipendente della Svizzera italiana, Redea Publishing. Grazie Michela per la tua ospitalità.
Grazie a te Gianluca Grossi per questo viaggio profondo e denso, ricco di emozioni. Una trascurabile inquietudine, il romanzo di cui abbiamo parlato, è il tuo romanzo, da Michela Daghini. Grazie a tutti voi di essere stati in nostra compagnia.
Somewhere that
La 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 la